Laser.
Se c'è un risultato scientifico che ha profondamente inciso negli ultimi 20 anni sulle ricerche in archeologia, è senza dubbio quella sul DNA antico. La scoperta che, anche se sono trascorsi migliaia di anni, o decine o centinaia di migliaia di anni, sia ancora possibile in uno scavo su un pezzo di terreno trovare oggi tracce di forme di vita che sono passate di lì. Indizi invisibili, in grado di restituirci immagini del passato che pensavamo impossibili. Anche laddove un evento catastrofico sembra aver cancellato ogni cosa.
Quando è arrivata l'eruzione non era così.
Ci troviamo negli scavi archeologici di Pompei.
10 chilometri scarsi.
A qualche chilometro di distanza dal vulcano Vesuvio, in provincia di Napoli.
Scarsi, 9 chilometri qualcosa.
Nel luogo in cui, nell'anno 79, una catastrofe cancellò nel giro di poche ore un intero pezzo di costa.
Vesuvio non è quello che vedevano i pompeiani, che d'altronde erano inconsapevoli appunto della sua natura, della sua reale natura. Era semplicemente una montagna coltivata, una montagna con dei boschi, una montagna che comunque era parte del luogo, ma la cui pericolosità non era chiara.
Valeria Amoretti è antropologa fisica ed è responsabile del laboratorio di ricerche applicate del Parco di Pompei. Conosce ogni angolo di queste strade, di questi edifici, come se l'evento si fosse verificato poco fa.
L'eruzione in realtà ha avuto, diciamo, modalità differenti fra il sito di Ercolano e quello di Pompei. Mentre ad Ercolano è arrivato il primo flusso, quindi all'1 di notte, a Pompei si sono susseguite 18 ore di caduta di lapilli. Una serie di sassolini di natura vulcanica che cadono ripetutamente per un numero cospicuo di ore.
Le ricostruzioni dicono che era il 24 agosto del 79. Anzi no, forse più in là, come lasciano pensare alcuni recenti ritrovamenti. Forse si era verso la fine di ottobre.
All'inizio è stato un qualcosa di sconvolgente, ma non se ne è visto il pericolo subito, probabilmente. Gli abitanti si sono divisi praticamente in due scelte. C'è stato chi ha scelto di fuggire, e spero sempre che qualcuno si sia salvato, e chi invece ha scelto di chiudersi nelle case, che è stata una scelta che li ha portati inevitabilmente alla morte, perché dopo 18 ore quei lapilli si erano accumulati per uno spessore variabile dai 3 ai 5 metri a seconda del punto in cui cadevano. Per cui chi si era rifugiato nelle case e non aveva una scala o un accesso al piano superiore si è ritrovato intrappolato. A un certo punto, dopo le 18 ore di caduta dei lapilli, si è creato un momento di stasi. E in quel momento di stasi chi non era bloccato ha provato a scappare. Ciò che è successo dopo il momento di stasi è quello che ha decretato la fine di ogni forma di vita a Pompei, cioè un flusso piroclastico. Una nube piena di polveri e gas, di cenere e gas, cenere vulcanica e gas, che si abbatte sulla città con una enorme violenza, anche a più di 100 km orari, a seconda di come si incanala. E dopo quello non c'è stato più niente di vivo a Pompei.
Nel Non è un caso se Pompei è uno dei siti dove si è cominciato a cercare in modo più sistematico e consistente tracce di DNA degli antichi abitanti. L'eruzione ha sepolto la città, strade, edifici, persone in fuga, ma l'ha anche mantenuta per millenni, conservando questi luoghi come un'estesa scena di un crimine su cui oggi si continua a indagare.
In realtà noi ci troviamo quando scaviamo proprio in quel momento. Per questo lo sentiamo così vivo e per quanto lo si studi, Pompei è differente, nel senso che ci troviamo davanti all'ultimo momento, agli ultimi momenti, agli ultimi gesti, anche al terrore delle persone. Per cui sì, certamente c'è una vicinanza, ma una vicinanza umana al di là di quei 2000 anni che ci separano.
Uno dei compiti del laboratorio di ricerche applicate è lo studio di frammenti di particolare interesse conservati in apposite camere climatizzate. Residui di tessuti, schegge di legno, resti botanici. E poi ci sono i magazzini in cui, sin dall'Ottocento, sono conservate migliaia di ossa.
Quando ho iniziato io da studentessa, il DNA dei resti umani era un qualcosa che veniva visto come una novità assoluta. Adesso si riesce ad arrivare a dettagli meravigliosi. Si riesce a capire qual era il colore degli occhi o dei capelli o della pelle.
Risalire all'aspetto delle persone a partire da frammenti ossei, capire le loro caratteristiche, la loro provenienza.
Per Pompei i primi studi sono stati fatti nel 1998, addirittura proprio un qualcosa di pionieristico.
All'inizio sembrava impossibile l'idea di estrarre DNA. In particolare qui, dove un'ondata con temperature anche superiori a 100 gradi aveva investito i corpi.
Sì, ci sono stati molti dubbi, perché in effetti la corrente piroclastica arriva con una certa temperatura e in teoria il collagene è appunto sensibile a queste alte temperature, il collagene da cui si estrae il DNA. Ma in realtà la stessa corrente che crea questo strato compatto in cui si solidifica anche l'impronta fa sì che il corpo venga protetto.
Una delle caratteristiche che rendono Pompei un sito unico al mondo, anche per le indagini sul DNA, sono le impronte lasciate dai corpi all'interno del materiale vulcanico, materiale che li ha lentamente ricoperti per poi solidificarsi subito dopo. È da queste impronte che, a partire dall'Ottocento, sono stati generati i calchi in gesso, in grado di immortalare con incredibile forza gli ultimi attimi di vita delle persone.
Qui ci troviamo nell'ultima sala espositiva dell'Antiquarium del Parco di Pompei, davanti al calco della cosiddetta Donna della Stabiana, famosa perché mantiene ancora delle sembianze estremamente femminili e ciò che rimane di un delicato panneggio dei suoi abiti e di una conciatura elaborata, di quello che chiameremmo attualmente uno chignon. Lei è stata investita dal flusso piroclastico mentre correva al di sopra dello strato di lapilli. Quindi è proprio scaraventata a terra in posizione prona. Si vede addirittura è rimasto congelato nel tempo e nel suo calco il movimento delle vesti che vengono tirate su dal flusso piroclastico che la investe.
La donna della Stabiana ha la testa poggiata su un avambraccio, come se avesse provato all'ultimo a proteggere il volto.
Sì, è il gesto, è l'umanità. Il calco è proprio umanità senza filtri, è questo il fatto. Per questo colpisce così tanto, perché non c'è tanta distanza fra noi e loro, cioè ci si riconosce.
Nel caso della donna della Stabiana, non è stato possibile estrarre DNA, ma in altri casi sì. Le ultime ricerche sono state condotte in collaborazione con l'Università di Firenze e la scoperta è stata che spesso gli individui erano diversi da quello che ci si aspettava.
Una sorta di piccola rivoluzione, perché quei gruppi umani che venivano dati come familiari non sono per niente imparentati fra loro.
Prendi ad esempio i due calchi della casa del criptoportico, che da sempre sono chiamati le due fanciulle.
Le fanciulle di casa del criptoportico, dove appunto si era voluto vedere questo drammatico abbraccio di una madre alla figlia adolescente. In realtà no, la figlia adolescente risulta essere dal punto di vista genetico un uomo. Quindi si tratta di altro, si tratta di gruppi umani legati o da qualcos'altro, cioè legami affettivi, sociali, o semplicemente da quella che si chiama catastrophe compassion, così la chiamano gli psicologi, cioè quei sentimenti, diciamo, di umanità condivisa che si creano in queste situazioni, diciamo, estreme. Per cui magari qualcuno di sconosciuto vede un bambino sconosciuto per la via e comunque lo porta con sé perché è umanità che si riconosce e si abbraccia al momento della morte.
Una delle scoperte di cui si è più parlato ha riguardato il gruppo di calchi fino ad allora chiamato la famiglia della casa del bracciale d'oro. Padre, madre e figlio, si diceva, che si erano rifugiati in un sottoscala e che solo dopo le analisi sono risultati essere tre individui di sesso maschile non imparentati tra loro. Ci troviamo nei laboratori di antropologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma, Tor Vergata.
Qui si fanno tutte le analisi molecolari, l'analisi antropologia molecolare per determinare sia la dieta, la mobilità e la struttura genetica dei reperti antichi.
Ed è qui che, in collaborazione con l'Università di Firenze, sono stati condotti alcuni degli studi relativi ai resti di Pompei. La prima cosa da tener presente per chi maneggia DNA antico è il rischio di contaminazione.
Basta che soltanto che tu non c'hai la mascherina che parli, micro gocce di saliva vanno a finire dentro il tubo e contamini. Tu pensa che questa tecnica di PCR è talmente potente che basta una sola molecola contaminante per essere amplificata. E se tu studi Pompei, che sono molto simili a noi a livello genetico, se contamino con il mio DNA, come te ne accorgi?
Olga Richards è professore emerito di antropologia molecolare a Tor Vergata e nel campo è una pioniera.
In Italia sono stata la prima a mettere su il laboratorio di DNA antico.
Si è avvicinata al DNA antico negli Stati Uniti, pochi anni dopo che veniva scoperta la stessa possibilità di rintracciarlo. Un qualcosa di semifantascientifico all'epoca.
Sì, è così perché il DNA noi sappiamo che si degrada nel tempo, cioè dopo la morte di un individuo, come si degradano i tessuti molli, si degrada anche tutta la composizione dell'individuo stesso. Per cui pensare di poter recuperare del DNA da resti antichi, non solo antichi 100 anni, ma antichi decine di centinaia di anni, insomma, era veramente molto. Sembrava un miraggio, sembrava qualche cosa, una fantasia appunto, che non potesse poi portare ad alcun risultato. Col passare del tempo si è capito che ottenere DNA era possibile. E attualmente Per quanto riguarda la nostra linea evolutiva, il DNA più antico che è stato ottenuto ha 500.000 anni.
Nel laboratorio dove ci troviamo è in questo momento attiva una centrifuga per estrarre dati dai resti rinvenuti di antiche popolazioni del centro Italia.
Il tuo DNA che estrai, poi siccome non è che puoi amplificare tutto il genoma completo...
Poco più in là ci sono le macchine senza le quali sarebbe stato impossibile decifrare i dati sul genoma antico.
Beh, queste sono queste macchinette per fare l'amplificazione del DNA.
A qualche chilometro di distanza c'è invece il laboratorio protetto con raggi ultravioletti in cui si può entrare solo con le tute per estrarre in sicurezza il DNA antico. È grazie ai progressi tecnologici che oggi si è arrivati a risultati impensabili fino a qualche decennio fa.
Effettivamente ci sono stati passi da gigante.
Ma il merito è soprattutto di un giovane studioso svedese che, a partire dagli anni 70, insegue il sogno di rendere visibile ciò che si poteva solo immaginare. Cose come il colore degli occhi di un uomo di Neanderthal o i capelli di un faraone.
Gli studi sul DNA antico sono dovuti grazie alla geniale intuizione di Svante Pebbo.
All'Università di Uppsala, in Svezia, Svante Pebbo è conosciuto soprattutto per la sua capacità multidisciplinare. Ha studiato storia delle scienze, poi egittologia e infine medicina.
E nell'81 un suo professore di egittologia gli aveva fornito delle mummie, dalle quali poi è riuscito a estrarre DNA.
Nel 1982 pubblica il suo primo articolo sul DNA antico. All'inizio pareva un'eresia. Negli anni successivi sviluppa la tecnica, ma la rivelazione più clamorosa, quella che gli sarebbe valsa nel 2022 il premio Nobel per la medicina e la fisiologia, sarebbe arrivata sequenziando nel 2010 il genoma dell'uomo di Neanderthal e nello stesso anno quello di un ominide di cui non si conosceva l'esistenza, l'uomo di Denisova. La conclusione a cui giunge lo studioso è che nel lungo cammino dell'umanità l'Homo sapiens si è fortemente imparentato con altre specie.
Quello che non sapevamo fino alla nascita degli studi di paleogenomica grazie a Svante Pebbo è che tra queste antiche umanità ci fosse stato un mescolamento. Un mescolamento proficuo, perché vuol dire che i figli ibridi hanno lasciato il loro DNA alla generazione successiva.
Mediamente, in ogni essere umano è presente una quota dell'1-2% di DNA di Neanderthal.
La cosa interessante è che questo 1-2%, che uno dice va bene, ma è una quantità piccolissima, non è lo stesso 1-2% in ciascuno di noi. Cioè ciascuno di noi ha 1-2% di DNA di Neanderthal diverso dall'altro. Per cui se noi sommiamo in tutta l'umanità attuale la quantità di DNA di Neanderthal presente, arriviamo al 60%. Per cui c'è il problema di dire ma Neanderthal si è estinto. Forse no, forse vive ancora dentro noi.
La centrifuga ha ormai terminato il suo ciclo e in questo caso quello che si sta cercando di estrarre sono le proteine che si trovano nelle ossa e forniscono dati sull'alimentazione.
Sono tutti i resti umani italici e della preistoria fino al periodo romano, diciamo.
Una volta aperto il coperchio, si tirano fuori delle piccole fiale che poi dovranno essere analizzate. È solo uno dei tanti passaggi e mi chiedo da quale parte di osso provenga ciò che ora è contenuto nella provetta.
Gli archeologi preferiscono che tu non tocchi pezzi che sono anatomicamente importanti, tipo il collo del femore, non te lo daranno mai. mentre un pezzettino di costola non è distruttivo. Insomma, devi cercare di fare il meno distruttivo possibile. Sì,
esatto. Uno dei primi studi, la professoressa Rickards, lo ha condotto su resti ossei di popolazioni autoctone delle Hawaii. A quell'epoca, dice, non sempre era facile ottenere frammenti di ossa per procedere con l'analisi.
Assolutamente, cioè all'inizio proprio degli studi sul DNA antico c'è stata una grossa diatriba con i paleantropologi e con gli archeologi e non erano molto contenti di fornire materiale che veniva fuori dagli scavi, materiale osteologico, denti, per questi tipi di analisi, perché questo tipo di analisi è un'analisi, anche se in minima parte, ma distruttiva. Cioè, se tu vuoi estrarre DNA da un osso, devi prendere un frammento di osso e lo distruggi. Adesso, avendo capito l'importanza di questo tipo di risultati, i rapporti sono molto cambiati.
Si stima che a Pompei al momento dell'eruzione vivessero tra le 20.000 e le 40.000 persone. Riguardo al tipo di popolazione, quello che sappiamo è quello che si deduce dai testi dell'epoca, eppure mai come oggi è possibile dedurre di più e in modo più scientifico, proprio grazie al DNA.
Il DNA che ci dice appunto quali sono le linee genetiche, a Pompei sembra essere estremamente vario, estremamente mescolato. Proprio all'epoca mi hanno chiamato dicendo: Valeria, è come stare a New York. È vero, è vero. E non ci dobbiamo dimenticare che è una città portuale, non ci dobbiamo dimenticare che c'era anche una certa quantità di schiavi all'interno della città, che quindi si portavano un loro corredo genetico lontano. Le linee di sangue sono veramente miste, cioè vanno da sangue mediorientale a nordafricano a quella che potremmo chiamare Nord Europa attuale.
Dopo i primi risultati, il sito archeologico intende avviare una mappatura completa.
Per rivalutare tutto questo abbiamo bisogno di una mappatura molto più importante, sia dei contesti che del DNA che degli isotopi, per cercare di capire quali sono state le dinamiche durante l'eruzione, che non sono così semplici da dirimere. Per questo abbiamo chiesto anche aiuto a psicologi per capire quali sono le dinamiche. Cioè, studiare il passato ha sempre un risvolto nel mondo attuale.
Nel 2025, una ricerca sul DNA antico effettuata presso i laboratori di Tor Vergata, ha ottenuto la prima pagina della prestigiosa rivista scientifica Science. In questo caso i resti analizzati non erano di uomini ma di gatti, e il risultato è che la prima volta che il gatto domestico è apparso in Europa e da lì si è diffuso in tutto il mondo è stato solo 2000 anni fa. Nel frattempo, la tecnologia continua a fare passi da gigante. Ormai, sempre di più, è possibile rintracciare DNA anche laddove di frammenti ossei non se ne vedono.
Pensare che se io trovo un ciondolo, cioè non trovo un fossile, ma trovo un ciondolo in uno strato geologico, possa estrarre il DNA da quel ciondolo. Adesso è possibile. È possibile anche con tecniche che non sono per niente invasive, cioè tu il ciondolo lo tratti con una serie di soluzioni, estrai il DNA e capisci quel ciondolo a chi era appartenuto, quanto tempo fa era appartenuto, perché se è appartenuto per esempio a Neanderthal lo possiamo collocare temporalmente.
Capire che in un determinato luogo, 20 o anche 100.000 anni fa, è passato un ominide. Capire chi era e come era fatto da semplici residui trovati nel terreno. Oppure risalire al tipo di piante, agli animali, magari estinti, agli ecosistemi di centinaia di migliaia di anni fa grazie a dei carotaggi nel terreno. Nel 2022, un gruppo dell'Università di Copenaghen ha isolato DNA vecchio oltre 2 milioni di anni, da sedimenti prelevati in Groenlandia. Un DNA arcaico che ha permesso di ricostruire un intero ecosistema del Pleistocene. Betulle, pioppi, mammut, piccoli roditori.
Quello che viene chiamato il DNA ambientale, cioè tu puoi estrarre DNA da sedimenti, per cui da strati geologici, senza che ci sia un singolo fossile, a partire da microscopici frammenti o di ossa o di denti, oppure materiale di tessuti molli che è rimasto dentro quel sedimento. Per cui tu, se vai a studiare i vari strati, tu puoi capire in quello strato chi ha vissuto. Sembra che la fantascienza sia diventata realtà.